Normalità e Handicap, un progetto affascinante, di Antonella Dottoressa Grazzini. Qualche anno fa ho cominciato a sperimentare con i bambini a cui insegno educazione ambientale alcune esperienze del tutto nuove, in maniera involontaria, all'inizio suggerita dall'enorme fantasia e voglia di gioco dei miei alunni. Sono convinta che il modo più proficuo per far capire ai bambini dei concetti di ecologia e biologia sia di farli immergere nell'ambiente, di andare fuori, di vivere concretamente quanto c'è da imparare. Ma in effetti, uscendo dallo schema della lezione frontale, teorica, in classe, succede qualcosa di stupefacente, non tanto ai ragazzi quanto all'insegnante. I bambini sanno ambientarsi come a noi adulti non riesce, o meglio non riesce più. Toccano, guardano, annusano, assaggiano, oibò, ascoltano e scoprono mille particolari che normalmente sfuggono all'attenzione degli adulti. E tanto più sono piccoli, tanto più sono in grado di apprezzare e notare particolari, sensazioni, emozioni. Ho cominciato ad imitarli soffermandomi a sentire l'ambiente circostante e seppur con una certa difficoltà, inerzia iniziale, ho scoperto un mondo incredibile e mi sono sentita limitata ed impotente. Ho 5 sensi e non me ne rendo conto. Vedo e non osservo, sento e non ascolto, fiuto e non annuso, mangio e non gusto, sfioro e non tocco. C'è una dimensione incredibilmente grande per ogni senso, ma sono incapace di entrarci. Anzi, non ne conosco nemmeno le potenzialità, la uso e basta. E la vista risulta certamente una fregatura, perché mi pone davanti la realtà così come è utile conoscerla per riuscire a muoversi in essa con sicurezza, senza il bisogno di porsi in diretto concreto contatto con ciò che l'anima e la caratterizza. Se si può azzardare un neologismo, sono una non senziente. Approfondendo questa nuova consapevolezza dei propri limiti, insieme all'architetto Andreini, ci siamo chiesti in quale modo fosse possibile riacquistare una più piena funzionalità delle nostre potenzialità assopite e che potesse aiutarci illuminandoci in questo percorso formativo. Non è una necessità New Age, si badi bene. È il riappropriarsi legittimo del diritto di conoscersi per adattarsi meglio all'ambiente in cui viviamo, sia esso naturale, progettato, costruito, antropizzato. Niente male sarebbe riuscire a concepire un percorso che ci rieduchi a capire ciò che ci circonda nella maniera più completa e appagante. Insomma, una specie di itinerario che conduca a chi lo percorre dentro l'ambiente che attraversa, magari all'inizio per mano, e poi lasciando che ciascuno tiri fuori pian piano le capacità che ha senza saperlo. Uno studio più scientifico per progettare in maniera completa un simile itinerario deve quindi soffermarsi sulle potenzialità del proprio percepire, cercando di analizzare ciascun senso. È ovvio che la percezione del mondo esterno nasce dall'integrazione delle risorse ai diversi stimoli che giungono ai nostri recettori e che la reazione a tali stimoli chiave è assai più complessa di un semplice arco riflesso. Il comportamento nasce dall'integrale delle risposte di ogni singolo neurone attivato e certamente l'esperienza e gli inevitabili condizionamenti influiscono molto nella soggettività della reazione. Il maggior ostacolo che ci siamo trovati di fronte è che per collocarci in uno spazio fisico la vista sembra risultare di fondamentale importanza e che difficilmente riusciamo a concentrarci sulle altre percezioni se abbiamo la possibilità di aprire gli occhi anche per un attimo. Serve un aiuto da chi si è trovato ad affrontare questo problema per necessità ed ha dovuto trovare delle soluzioni pratiche perché non fosse un ostacolo così grosso nella vita di tutti i giorni. Ci siamo rivolti all'Unione Nazionale Ciechi di Pistoia, in particolare all'amico Virgilio, il quale ha accolto con attenzione la nostra proposta e ci ha aiutato a mettere a fuoco obiettivi, metodi e limiti. Dobbiamo riconoscere che senza l'ausilio di Virgilio non saremmo stati capaci di pensare ad una proposta progettuale veramente applicativa, non tanto per ignoranza e per mancanza di esperienza in materia, quanto per superficialità e incompetenza. Ogni volta che siamo usciti da un incontro con Virgilio, abbiamo dovuto rimettere in discussione tutto l'impianto dell'idea progettuale. Caspita, che fatica cambiare prospettiva, o strano a dirsi per un non vedente allenato, riuscire a cambiare punto di vista rimettendo a fuoco l'obiettivo. Dall'incontro avvenuto poi con il consiglio dell'Unione Ciechi di Pistoia, siamo usciti veramente sconvolti. La sensazione immediata era che a noi mancasse qualcosa, non a loro. Per un non vedente, ad esempio, il vento o l'aria in genere portano importanti informazioni spaziali. Chi dei vedenti presenti in sala sa leggere le informazioni trasmesse dal mezzo in cui siamo immersi da capo a piedi, dalla nascita alla morte? Sarà una pretesa egoistica, ma perché dobbiamo rinunciare o non conoscere tale percezione se abbiamo la capacità di potenziarla o di riscoprirla? In un itinerario per non senzienti, quindi progettato a quattro mani da vedenti non senzienti e non vedenti senzienti, il vedente non rappresenta il soggetto passivo a cui è destinato il sentiero, ma il soggetto attivo indispensabile per aiutare il progetto. Per questo sono stati individuati dei percorsi già gestiti da enti o pubbliche amministrazioni su cui sperimentare questa idea progettuale. Per partire, individuando problemi logistici e per focalizzare gli aspetti di interesse, il lavoro sarà condotto con l'indispensabile collaborazione di due amici dell'Unione Ciechi di Pistoia, uno non vedente dalla nascita, l'altro diventato cieco in seguito.